dunque, per emanare un regolamento bisogna acquisire il parere del Consiglio di Stato, e se ne può discostare il governo, il ministro, motivando, poi bisogna deliberarlo in Consiglio dei Ministri e alla fine presentarlo al Presidente della Repubblica per l'emanazione, il regolamento governativo. Il regolamento ministeriale è emanato dal Ministro stesso. Una volta emanato viene presentato a un altro organo, la Corte dei Conti, che è un altro organo complesso, come lo è il Consiglio di Stato, perché svolge funzioni diverse. Anche qui abbiamo funzioni di controllo e funzioni di giudice. La Corte dei Conti è il giudice temutissimo per la responsabilità dei pubblici funzionari, è temutissimo perché sta a controllare che l'amministrazione pubblica si comporti bene e se si comporta male agisce per danno, chiede i danni ai funzionari, e questo è uno strumento evidentemente fondamentale in un sistema istituzionale. È una responsabilità tutta sua, non è una responsabilità penale né una responsabilità civile, è una responsabilità per il danno arrecato allo Stato, che può anche essere un danno d'immagine. Per esempio, un responsabile politico di un ente che si comporti così male da infangare l'immagine di quell'ente può essere perseguito per danno. Oltre a questa funzione, la Corte dei Conti ha una funzione storica che la colloca in tutti i sistemi costituzionali moderni, compreso l'Unione Europea, per dire. Tutti hanno una Corte dei Conti, perché è una specie di organo attaccato al collo del potere esecutivo che controlla che il potere esecutivo rispetti gli impegni di bilancio, questo è i conti, ma nel nostro caso controlla anche la legittimità dell'atto. Per cui noi abbiamo un primo parere sulla legittimità e poi un controllo sulla legittimità. Storicamente la Corte dei Conti è stata inventata come longa manus, braccio armato del Parlamento. Il Parlamento non può andare a inseguire e controllare ogni singolo atto del governo, ma ogni singolo atto del governo, compresi gli atti normativi di tipo regolamentare, sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti, che ne vede che cosa? La corrispondenza della legge. La legittimità è questa, no? La validità, la legittimità e la corrispondenza alle fonti superiori. La legittimità di un atto amministrativo è la corrispondenza alla legge. Per cui il Parlamento ha dislocato un organo tecnico a controllare la legittimità degli atti che il governo emana in applicazione delle leggi votate dal Parlamento. A questa logica. La Corte dei Conti, se trova qualche vizio dell'atto, lo comunica al governo rifiutando la registrazione. Senza la registrazione della Corte dei Conti l'atto non può essere pubblicato, per cui fa da portiere. Però è un organo tecnico che agisce per conto di un organo politico, il Parlamento, e controlla un altro organo politico, il governo. Il sistema impedisce all'organo tecnico di bocciare l'organo politico, per cui la Corte dei Conti comunica al governo che non registra l'atto e il governo può chiedere alla Corte dei Conti di registrarlo con riserva. A questo punto la Corte dei Conti lo registra con riserva, l'atto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma immediatamente viene data comunicazione al Parlamento. E vedete che il sistema è congegnato in maniera brillante. e funziona in tutti i sistemi costituzionali. Non funziona in Italia per il semplice fatto che i nostri parlamentari sono molto più attenti alle partite di calcio che ai referti della Corte dei Conti. Anzi, la Corte dei Conti è considerata quasi un disturbo. Cosa vogliono questi magistrati che vogliono criticare il governo di cui noi sosteniamo la maggioranza? Ma anche l'opposizione non si fa granché delle segnalazioni della Corte dei Conti, cioè non fa l'opposizione. Poi magari rinunciano a gran parte del nostro compenso, il problema è che quel compenso che prendono lo sprecano, perché se non fanno la loro funzione di parlamentare, che è un lavoro piuttosto impegnativo, non servono a niente. E fare la funzione del parlamentare è anche usare di questi strumenti di contropotere. C'è da dire un'altra cosa, giusto per diventare benemerito della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Entrambi questi organi sono stati progettati per controllare il governo. Il parere obbligatorio di legittimità, anche questo si svolge giudicando la conformità dello schema di regolamento alla legge, per cui anche questo è un senso del sistema parlamentare, è un modo con cui il Parlamento estende il controllo sul governo. Però pensate un po', la disciplina di questi due organi risale al fascismo, uno del 25 e l'altro del 35, è stata un po' aggiornata, ma non nelle grandi linee, nel senso che noi abbiamo ancora oggi due organi fondamentali, sono citati in Costituzione come organi ausiliari, due organi fondamentali di controllo da parte del Parlamento sul governo, che sono disciplinati da una legge fascista, anzi da due atti, leggi fasciste. Durante il fascismo non esisteva una forma di governo parlamentare, si chiamava dittatura, e l'esecutivo, se aveva un Parlamento che non gli piaceva, lo scioglieva, anzi lo scioglieva con l'acido muriatico, ci faceva la Camera dei Fasci delle Corporazioni. E noi abbiamo ancora un impianto normativo che risale al fascismo. D'altra parte, tre dei quattro codici nostri risalgono al fascismo, per cui evidentemente c'è una notevole continuità. Nessuno si scandalizza di questa cosa. Io mi scandalizzo ogni mattina, poi mi sveglio però. Ecco, questo è un procedimento che vedete, è un procedimento molto controllato di produzione dei regolamenti. Ma è un procedimento che non impedisce al governo di emanare atti normativi, sia pure di fonte secondaria. Questi regolamenti hanno diversa tipologia e qui incrociamo la diversa tipologia e insieme anche i diversi rapporti con la riserva di legge. Allora, abbiamo regolamenti amministrativi, qui potremmo fare un'altra graffa in cui si parla regolamenti e poi si dice regolamenti del Parlamento, degli organi nazionali, regolamenti dell'Unione Europea, regolamenti amministrativi. Vi prego, capiate che le parole non sono cose e che la parola regolamento designa una cosa diversa. Se uno vi chiede regolamenti amministrativi, non incominciate a parlare dei regolamenti parlamentari, perché se no dimostrate subito di non aver capito niente. I regolamenti parlamentari sono organi, sono atti a competenza riservata, sono paragonati alle fonti primarie, anche se forse non sono fonti del nostro sistema normativo, ed è probabilmente l'Unione Europea ne parla. Questi sono regolamenti amministrativi, qui vedete c'è la divisione tra statali e regionali, eccetera. Tra quelli statali c'è la divisione tra regolamenti governativi e ministeriali, di cui ho appena parlato, e qui abbiamo una ulteriore specificazione, tipologia di regolamenti. E questa tipologia di regolamenti la si apprezza bene incrociandola con la tipologia delle riserve di legge. Prendiamo da sotto, allora, lasciamo stare i regolamenti di organizzazione che poi non costituiscono un problema, e teniamo da parte i regolamenti di delegificazione che meritano una spiegazione aggiuntiva. Parliamo dei regolamenti indipendenti. Che cosa sono i regolamenti indipendenti? Dicasi, regolamento indipendente, il regolamento governativo, perché quelli ministeriali sono solo di attuazione e integrazione, per cui deve essere un regolamento governativo, che insiste in una materia non coperta da riserva di legge di alcun tipo e non coperta da legge, materia non disciplinata dalla legge. Esistono materie non disciplinate dalla legge? Questa è una domanda complessa. Di regolamenti indipendenti forse ne possiamo trovare qualcuno, ce ne sono sempre meno, man mano si fanno le leggi, i regolamenti indipendenti non sono più indipendenti. Però si producono ogni tanto. Un esempio che non so se sia ancora attuale, ma lo era almeno il giorno in cui ho sentito le notizie alla radio, diversi anni fa, il regolamento che disciplinava la navigazione del windsurf. C'era una legge sulla navigazione che dice quali sono le dotazioni di bordo dei natanti. Però se noi applichiamo quel regolamento al windsurf, il windsurf affonda perché sotto il salvagente, 25 metri di cima, i razzi segnaletici, la sirena per la nebbia e così via, il windsurf smette di navigare, diventa un sommergibile a vela. E d'altra parte, siccome il windsurf è un bello strumento, ahimè abitato spesso da deficienti, in forma di sportivo, è incominciato ad avere dei casi in cui ci sono stati incidenti, il windsurf che tagliava la testa a un bambino che nuotava e queste belle cose da spiaggia. E allora il governo ha emanato un regolamento che disciplinava specificamente quell'oggetto, in uno spazio che era uno spazio non normato, cioè il codice della navigazione, era uno subspazio che però era privo della regolamentazione specifica. Vi porto un esempio di regolamento indipendente che non so neanche se esista più, perché i regolamenti indipendenti sono naturalmente una sfida, nel senso che uno dovrebbe trovare degli ambiti non normati. È difficile perché gli ambiti non normati, normati, sono gli ambiti della nostra libertà. C'è un'antica teoria che a me piace tanto, della norma generale esclusiva, che dice che tutto ciò che non è previsto dalla legge è uno spazio libero. Non è che non ci sia una norma, c'è una norma implicita che dice che è il mio diritto fare il cavolo che voglio. Non c'è una legge sulla respirazione. Bene, posso respirare liberamente, ma questo non è il mio diritto, cioè posso rivendicare giuridicamente questo mio spazio. Una vecchia teoria liberale che però ci sta, e vi spiega anche l'atto debole di tante teorie sui nuovi diritti, no? Morire felicemente. Felicemente è un diritto? Potrei scegliere un altro diritto? Le fragole, per esempio. Mangiare le fragole è un diritto? Partorire un bambino sano è un diritto? E tutti questi sono nuovi diritti, ne parleremo alla fine del corso. In realtà sono tutte erosioni dello spazio di libertà. Io mangio il cavolo che voglio e mi butto giù dalla finestra quando mi punge vaghezza. Quello di partorire un bambino sano è un altro problema tecnologico. Ma è un diritto scegliere se partorire oppure no, o sono obbligato a partorire? Aborto. Vedete, sono tutte questioni su cui improvvisamente arriva una norma di legge che mi sottrae uno spazio di libertà. Va bene, questo non c'entra con i regolamenti indipendenti perché sono un bel problema teorico, ma non è un problema pratico. La vera distinzione problematica è tra i regolamenti di esecuzione e i regolamenti di attuazione e integrazione. E vedete che qua io scrivo qui una cosa che i manuali di solito non dicono, anzi dicono l'opposto, perché il raccontino sarebbe che dove c'è il serve di legge relativa si possono emanare regolamenti di attuazione, dove c'è riserva di legge assoluta non si può emanare nessun regolamento. È giusto ed è sbagliato, per questo mi piace. È una zona di equivoco, e l'equivoco sta nel concetto di materia, che è un concetto usatissimo nel diritto costituzionale. Per esempio nei rapporti tra Stato e Regioni si basa sul concetto di materie, ma è un concetto farlocco, inesistente, è un equivoco. E adesso cerco di spiegarvi questo punto. Riserve assolute. La riserva assoluta non riguarda la materia. La riserva assoluta dell'articolo 13 riguarda una fattispecie, è una cosa diversa, perché la materia sarebbe libertà personale, il che significherebbe che in materia di libertà personale non si possono emanare atti regolamentari. Falso. Quello che non si può fare è incidere sulle fattispecie tassativamente previste dalla legge, nei casi e modi previsti dalla legge, non nella materia libertà personale, che non ha idea che cosa sia la libertà personale come materia. Riguarda tutto ciò che protegge il mio corpus, benissimo, quella sarebbe la materia. E in questa materia non possono essere messi regolamenti? Non è vero, non è vero. Quello che è vietato è emanare regolamenti che incidano nelle fattispecie previste dalla legge. I casi, i modi in cui possono limitare la mia libertà personale devono essere scritti in una legge, punto. Può un governo ampliarmeli, interpretarmeli, estendermeli o limitarmeli con un regolamento? No. Non ci sono regolamenti di attuazione. Nella slide, attuazione messa insieme a integrazione. E dopo vediamo perché. Possono essere emanati regolamenti di esecuzione? Sì, certo. Di stretta esecuzione si dice, cioè deve essere chiaro che è un regolamento che esegue la legge, nel senso che rende la legge operativa. E siccome il governo si chiama potere esecutivo, eseguire le leggi è un suo dovere. Il governo deve emanare tutti gli atti necessari a eseguire le leggi, ma non può interferire nella fattispecie normativa. Che differenza c'è? Norme regolamentari in materia coperta di riserva assoluta, questo è il mio titolo. Regio decreto 635 del 40, altra norma fascista, regolamento per l'esecuzione del TULPS. Il TULPS è il testo unico delle leggi della pubblica sicurezza, una delle leggi più fasciste emanate del fascismo, ma ancora in vigore. Allora, siamo in una materia coperta da riserva di legge, articolo 18, andiamo a vedere l'articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Punto. C'è una riserva di legge? Sì, legge penale. Rinforzata, tra l'altro, come si potrebbe aggiungere, perché puoi limitare la libertà di io volevo la riunione, scusate, è quello prima, articolo 17, perché questo è l'esempio che poi viene, è della libertà di riunione. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi, per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Questa è una libertà fondamentale. Può una legge limitare questa libertà? Tutte le libertà possono essere disciplinate, no? Disciplinarsi, per esempio, il comportamento delle autorità di pubblica sicurezza. Voi volete fare un corteo per protestare contro qualcosa o per sostenere qualcosa, ma è un po' meno usuale, non avete da chiedere autorizzazioni, perché dice nel luogo pubblico, vie, strade, eccetera, le riunioni sono libere, anche in luogo aperto al pubblico, non il luogo aperto al pubblico è il cinema, per intendersi, quest'aula è un luogo aperto al pubblico, che vuol dire che per entrare e organizzare un incontro bisogna chiedere il permesso del proprietario, il direttore di dipartimento, il proprietario del cinema, eccetera. Il luogo pubblico invece sono le piazze e le vie. Per fare una riunione nel luogo pubblico non occorre il preavviso, nel luogo aperto al pubblico non occorre il preavviso, basta l'autorizzazione del responsabile. Per fare una processione, un corteo, un comizio, una riunione, eccetera, su una strada, una piazza, bisogna preavvisare il signor questore, ok? Preavviso, almeno 3 giorni prima, non stia la letterina, ho intenzione di fare un corteo per protestare contro lo stato indecente delle strade di Ferrara e avete assolto il vostro compito come promotori della manifestazione. Il questore ve lo può vietare soltanto per comprovati, per cui devono essere strettamente motivati, motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Quello, sicurezza e incolumità pubblica. Vi dicono, di là non potete passare perché c'è il cornicione, di là non potete passare perché c'è il treno, di là non potete passare perché c'è un ponte che vacilla. Di là non potete passare perché hanno già chiesto i vostri avversari politici di fare la manifestazione là accanto e quindi c'è un motivo di sicurezza, io vi vieto, anzi vi dico, non vi vieto, vi dico la fate in un altro posto. Come vedete non c'è neanche uno spazio per la legge. La legge potrebbe disciplinare qualcosa dei comportamenti, delle ipotesi in cui il questore può vietarlo, anzi sarebbe una legge di garanzia, no? In qualche modo. Per evitare che il questore si immagini strane cose, la legge dice guarda che i comprovati motivi di sicurezza sono così specificati come fattispecie. Bene, dove eravamo rimasti qui? Il regolamento che incide nella materia è un regolamento di stretta esecuzione. Quando occorra sciogliere una riunione o un assembramento, non sta dicendo i casi e i modi, perché i casi e i modi in questo caso sono previsti dalla legge, pacificamente e senza armi. La riunione non è pacifica? La gente è armata e non pacifica? Perché sulle armi c'è un altro problema interessante. Bene, allora la manifestazione può essere sciolta, perché è una fattispecie prevista dalla Costituzione. Quello che il regolamento dice è come si fa, il manuale d'uso, l'esecuzione. Quando occorre sciogliere una riunione o un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi all'armacollo la sciarpa tricolore. Per cui bisogna girare sempre con una sciarpa tricolore, cercando di non sbagliare i colori, e a questo punto si mette la sciarpa ed è riconoscibile come funzionario di pubblica sicurezza. L'ufficiale o il sottufficiale dei carabinieri regi, suppongo che sia, deve essere in divisa, anche per un carabiniere senza divisa non è più un carabiniere. L'invito a sciogliersi e l'intimidazione si fanno in nome della legge. Cioè, questa è la frase di rito. Deve dire, prendersi la sciarpa e dire in nome della legge. Si dice in nome della legge. Quando non sia possibile disporre della tromba, per le formalità di cui l'articolo 23 della legge, lo scioglimento dell'unione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce, perché l'articolo 23 dice tre squilli di tromba, c'è una finestra nel vostro manuale sulla libertà dell'unione, perché è bene sapere queste cose. Allora, o sei in uniforme oppure ti metti la fascia, devi dirlo in nome della legge e precedere con tre squilli di tromba. Se non c'hai la tromba, devi intimazione ad alta voce, scioglietevi, scioglietevi, scioglietevi alla terza parte la carica. Vedete? Questo lo dice un regolamento, ma questo regolamento non insiste nella fattispecie regolativa, non ci sta dicendo i casi e i modi con cui si può sciogliere. I modi, le modalità pratiche, ma ci sta dicendo i casi, le fattispecie di manifestazione inammissibile, non ammessa, che può essere sciolta. Queste fattispecie sono già contenute nella Costituzione e questo è un regolamento che serve a eseguire quella norma costituzionale, con questo strano particolare che mentre la norma costituzionale è del 48, il regolamento è del 40 ed esegue un testo di pubblica sicurezza del 31. Bella continuità, eh? Aspetta. Allora, cosa serve questo esempio? Per spiegarvi come il concetto di materia sia un concetto poco interessante, perché questo regolamento è emanato in materia di libertà di riunione. Non c'è dubbio, quella è la materia. Se dovete classificarlo nella vostra banca dati, dite libertà di riunione, vedi regolamento tale e tale, articolo 23, 24, 25, 26. Ma non è quello il modo di capire la cosa. Il problema è che questo è un regolamento di stretta esecuzione. Lo racconto sempre, quando rapirono Aldo Moro, io casualmente mi trovavo a sciare tra l'Italia e la Francia e qualche giorno dopo sono sceso a valle per la Val di Susa e mi sono trovato dietro una curva ghiacciata una banda chiodata dei carabinieri. Non è successo nulla. In quei giorni ci sono stati dei morti, soprattutto vi ricordo una coppia di fidanzati in macchina o in moto, ma questo non lo ricordo, a Roma in centro, che si sono trovati delle persone col mitra in borghese, col passamontagna, che li volevano fermare. E nella frazione che uno ragiona su queste cose, mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, lui ha premuto l'acceleratore pensando che fossero brigatisti che li rapivano perché erano armi duri, e invece erano carabinieri in borghese che li hanno sparati e uccisi. Allora, la materia qual è? Libertà di circolazione, nonché libertà personale, perché essere uccisi è leggermente offensivo delle habeas corpus. Per cui materie gelosissime. Ma vuoi che ci sia un regolamento che dica ai carabinieri e alla polizia come si fa un posto di blocco? O ci deve essere una legge che dice i chiodi devono essere di misura tale, messi ogni 5 cm e così via? Se la mattina sentite bussare la porta alle 5 e mezza di mattina, vengono a arrestarvi. Ma voi come lo sapete che chi viene viene a arrestarvi? Viene a arrestarvi per una fattispecie prevista dalla legge, fattispecie gelosamente prevista dalla legge, nei soli casi e modi previsti dalla legge. Siete sospettato di aver ucciso l'inquilino del piano di sotto? PM spicca il mandato di cattura e arrivano alle 5 e mezza di mattina. Apro la porta, polizia. E voi che ne sapete che loro sono polizia, non siano, perché mai, non è l'accento che fa il ladro, no? Ecco. pensate che tutti i ladri sono albanesi, rumeni o zingari. Zingari saranno, che di solito non è che vengono a fare finta di essere poliziotti, perché non ci crederebbe nessuno, no? Ecco, ma che cos'è la vostra tutela? La tutela è una certa modalità di eseguire l'arresto. Vi devono mostrare qualcosa, non possono mostrare un tesserino dicendo questo è il tesserino, ma quello è il tesserino sanitario. Vi devono mostrare un documento. E chi disciplina quel documento? La legge? Dicasi documento, siamo pazzi? E che cosa vi devono mostrare di identificazione? Le modalità con cui smettono le manette o non vi mettono le manette, le frasi di rito, avete presente nei film americani dove si applica Miranda? Miranda è una sentenza della Corte Suprema che dice che l'arresto deve essere fatto in una certa modalità dicendo i diritti, per cui c'è la frase, una base, questi sono i diritti dei, potrei fare una telefonata, può rispondere, può stare zitto e qualsiasi cosa dirà, però può essere usata contro di lei. Poi gli mette la mano in testa perché non sbatta il grugno sulla macchina e lo mettono in macchina. Quante volte l'avete visto? 10.000? Quello è in grado. Allora, tutto questo deve essere definito in qualche modo, a nostra garanzia. Non è che la mattina arrivano, buttano giù la porta, ti mettono un vitro qua dicendo... scherzetto d'uccetto. Sarebbe un modo folle di concepire le cose, per cui l'idea che in materia di libertà personale non si possono emanare atti regolamentari è un'idea validissima e che ci tutela nella misura in cui si parla di fattispecie. Qui non ci può essere atto discrezionale del potere esecutivo, le fattispecie sono tassativamente previste dalla legge. Puoi essere arrestato per certi crimini e per altri crimini non puoi essere arrestato, e questo lo stabilisce la legge. La tua garanzia è che c'è un voto del Parlamento su questo, chiaro? Dall'altra parte, il fatto che mi arrivino in casa mostrandomi un tesserino e dicendo delle parole più o meno vuote, perché sono uno stato almeno generale come questo, è a sua volta una mia garanzia, perché non è che chiunque possa venire a bussare a casa mia e arrestarmi poi dicendomi sì, vabbè, scherzavo, sono un carabiniere, no? Per cui a mia garanzia c'è un regolamento che disciplina, a mia garanzia, e quel regolamento serve per rendere esecutiva, operativa una legge, ma non incide sulla fattispecie. Non mi dice quando, per quali ipotesi, ma mi dice semplicemente le modalità concrete con cui si svolge l'arresto. Quindi un regolamento di stretta esecuzione è compito del governo emanarlo. È compito, è dovere del governo emanarlo. Ma se deve essere un regolamento di stretta esecuzione. Allora, torniamo alla nostra immagine. I regolamenti di attuazione e integrazione possono essere emanati solo se la materia è libera o è una materia coperta da riserva relativa, perché la riserva relativa è fatta apposta per ospitare i regolamenti di attuazione. Io pongo il principio: nessuno può essere assunto se non per pubblico concorso, e poi c'ho un regolamento che mi disciplina il pubblico concorso, e non c'è nulla di strano. Anzi, si può dire che la legge che soddisfa una riserva relativa non opera a sufficienza se non è attuata da regolamenti. E i regolamenti sono corpi normativi che danno senso a quei principi, creano le fattispecie, per intenderci. Il principio è una norma, lo dicevo tempo fa, il principio è una norma senza fattispecie. Eccolo qui. norme giuridiche, regole, se A allora B, questa è una fattispecie, e principi, X è tutelato, omicidio, già l'avete visto, questo l'avete già visto, esempio di principio, la libertà personale è inviolabile, qui non c'è una fattispecie, ma qui c'è una riserva assoluta, per cui l'attuazione di questo principio, la creazione delle fattispecie è riservata alla legge ordinaria, ok? Mentre se noi abbiamo una riserva relativa, la fattispecie è creata dai regolamenti. Questa è la fondamentale differenza. Vediamo se c'è qualche esempio interessante. Esempi di riserva di legge, questo già l'abbiamo visto, questo già l'abbiamo visto, regolamento di attuazione era quello che prima riportavo e dopo qualche istante comparirà, si spera. Eccolo qua. Questo è l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza, è un atto di tipo regolamentare. E vedete che è costituito quello che vi citavo prima, da articoli su articoli che creano le fattispecie necessarie a attuare i principi fissati dalla legge. Ci siamo? Vi è chiaro questo lungo e forse inutile discorso? Lo verificheremo quando sarà troppo tardi. Un'ultima cosa vi devo dire, poi me ne vado. I regolamenti di legificazione. Cosa sono i regolamenti di legificazione? Allora, qui è sempre citato l'articolo 17 della legge 400 dell'88. 5 minuti di 6 minuti. E che cos'è la legge 400 dell'88? Vi ho già accennato, è la legge che disciplina la formazione del governo eccolo qui. Disciplina l'attività del governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa è la legge che soddisfa la riserva di legge relativa posta dalla Costituzione per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio. L'esempio che vi portavo prima, l'esempio esattamente questo qui. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, determina il numero, l'attribuzione e l'organizzazione dei ministeri, e questa legge è la legge 488. L'articolo 17 di questa legge disciplina il potere regolamentare. Vedete che disciplinati anche gli atti con forza di legge, eccolo qui. E ci dice la procedura. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, vedete che è il procedimento, non c'è la Corte dei Conti perché quella è un'altra legge. Questi sono i tipi di regolamento di cui vi ho parlato, l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, l'attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti e così via. L'ultimo comma, che non è qua. È il secondo comma, non è l'ultimo comma, ne ho aggiunto dei commi anche dopo, introduce questa categoria dei regolamenti delegati, detti anche regolamenti di delegificazione, che sono una categoria da sempre molto discussa, e vi spiega anche la giustificazione di questi regolamenti. Allora, che cosa sono questi regolamenti? Sono regolamenti che servono per delegificare. Siccome a son di produrre leggi la disciplina delle materie si calcifica in leggi, ogni tanto il Parlamento decide di liberarsi da un po' di leggi e trasferire la disciplina dalla legge al regolamento, quindi decongestionando le aule parlamentari. Per fare questo fa una legge che abroga le leggi precedenti, tutte, dicendo questa abrogazione però opera dal giorno in cui il governo emanerà i decreti di attuazione. Cioè, in sostanza, il decreto di attuazione si sostituisce alla legge, il che apparentemente è un cortocircuito a sua volta, perché è un atto secondario, non può abrogare una fonte primaria. Ma lo spazio per l'emanazione di questi regolamenti è creato dalla legge stessa, che abroga le leggi precedenti dicendo questa abrogazione decorrerà dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Per cui l'effetto abrogativo lo fa la legge, e questi regolamenti sono i regolamenti di attuazione che coprono quello spazio che prima era occupato dalle leggi abrogate. Questi sono regolamenti di delegificazione che sono discussi, perché apparentemente abbiamo di fronte un fenomeno di regolamenti che si sostituiscono a delle leggi, che non è una cosa ammissibile se non con l'intervento di una legge. Il problema è che nella prassi questi regolamenti delegati sono stati un po' abusati. Certe volte la legge dice addirittura le leggi che saranno abrogate sono indicate nel regolamento, e queste sono delle schifezze legislative abominevoli che ledono il principio di gerarchia delle fonti. Va bene, ci vediamo nel pomeriggio.